Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza. Per questo giovedì 1 giugno comincia Bastioni di Orione, trasmissione di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali. Rocambolesco inizio, tanto per cambiare. Ciao Adriano.
Sì, siamo in mano a dei paccari.
Noi dovremmo avere in teoria un collegamento per quanto riguarda la questione dell'Ecuador che stiamo seguendo da un po' di tempo. I nostri contatti probabilmente sono impegnati, quindi nonostante le rassicurazioni, per il momento almeno per quanto riguarda questa questione dell'Ecuador non ci sono, ma perché volevamo parlare dell'Ecuador? Perché dopo la cosiddetta muerte cruzada che il presidente Guillermo Lasso ha attivato e che quindi praticamente ha portato allo scioglimento del governo nonché del Parlamento e alle prossime elezioni che si terranno il 20 di agosto. Quindi la campagna elettorale praticamente è già iniziata.
Sarà velocissima e questo l'ha copiato però dal Perù.
Sì, perché anche in Perù c'è stato questo scontro fra presidente e assemblea, solo che in
questo
caso
era di sinistra, invece questo è fascista, Castillo, quindi può farlo.
Appunto, questo signore qua, Guillermo Lasso, che è rappresentante dell'oligarchia finanziaria di Guayaquil, sostanzialmente rischiava di essere accusato di corruzione, quindi sottoposto a un impeachment, onde evitare a preferito mettere in atto questo articolo della Costituzione che consente comunque questa operazione qua. E il prossimo presidente però durerà solo un anno e mezzo.
Sì, perché deve andare a fine mandato.
E certo, che sarà nel 2025, quindi è un po' particolare questa elezione nel frattempo.
Tra l'altro era permesso anche in Perù, sono due golpe, tutte e due diciamo più o meno permessi, solo che nel primo caso l'hanno fermato persino in taxi e non riuscito neanche a tornare a casa, l'hanno portato in galera diretta.
Ma anche perché poi in queste situazioni, in questi paesi soprattutto del Sud America, c'è sempre questa contrapposizione generalmente fra il presidente e l'assemblea legislativa. L'assemblea legislativa, quella peruviana, è imbottita di personaggi corrotti e impresentabili. Non è che vada molto meglio per quanto riguarda l'Ecuador.
Però c'è qualche indigeno in più, c'è qualcuno rappresentante del...
Diciamo che poi adesso Guillermo Lasso, siccome lo può farlo, nel senso che fino a che non si scioglie il Parlamento, lui può portare avanti tutta una serie di decreti di urgenza, esatto. E sta cercando di privatizzare tutto il privatizzabile possibile, sostanzialmente, che riguarda soprattutto le materie prime di cui
petrolio
è l'Ecuador. E già comunque sgomitano per quanto riguarda le prossime presidenziali. Si presenteranno alcuni personaggi, fra cui un certo Jan Topic, che è un ex legionario, ammiratore di Bukele, il presidente salvadoregno. E purtroppo questi personaggi populisti e sostanzialmente di estrema destra in America Latina cominciano un po' ad essere un po' troppi.
Si aggiunge anche Correa, o meglio il suo partito.
Il partito di Correa naturalmente parteciperà anche se non hanno ancora un candidato. E poi probabilmente anche la CONAIE presenterà forse Leonidas Issa o Jacu Pérez.
Sì. Sì.
E quindi, perché anche la CONAIE rispetto a questa questione insomma avrebbe qualcosa da ridire, considerando che in Ecuador la presenza indigena è molto, molto forte e significativa, hanno una rappresentanza, e quindi vedremo anche che cosa accadrà da questo punto di vista. E nel frattempo chi sarà eletto avrà solamente un anno e mezzo di tempo sostanzialmente per governare. Allora, tutto questo ce l'avrebbe dovuto
dire. Ma Lasso ha il tempo comunque di non solo privatizzare, sì, ma conferire a delle grosse aziende, soprattutto francesi, il diritto di utilizzare il petrolio dello Stato ecuadoriano. Questa bisogna, hanno già desertificato un bel po' di ettari di selva che è scomparsa.
Che tutto questo ce lo doveva dire è molto meglio, in maniera più articolata, Davide Matrone, che però probabilmente è chi sta, che peraltro lavora all'Università di Quito, quindi insomma, però probabilmente non è riuscito. A proposito di questo, che di quello che diceva Adriano, c'è questa vicenda dello Yasuni, che sono stati 10 anni di battaglie giuridiche contro lo Stato equatoregno. Una consulta popolare finalmente deciderà se rimane sottoterra il petrolio in questa zona, che è una zona protetta della più grande del paese, e tutto questo era iniziato già nel 2013 ai tempi di Rafael Correa, che aveva annunciato la cancellazione dell'iniziativa Yasuni Itete, che si trattava di un progetto che cercava di mantenere sottoterra il petrolio esistente nel blocco 43 del Parque Nazionale degli Yanusí, che è un'area protetta, la più grande dell'Ecuador, che si estende per più di 1 milione di ettari tra provincia di Orellana e di Pastaza nella zona nord orientale dell'Amazzonia. E la cancellazione di questo progetto anticipava l'intenzione del governo di sfruttare questo blocco, nonostante si trovasse di fronte a una delle zone con la maggiore biodiversità del pianeta, una riserva della biosfera così dichiarata dall'UNESCO. E di fronte a questa decisione il collettivo ambientalista Yasunidos sollecitò insomma una consulta popolare perché la cittadinanza decidesse a riguardo. 10 anni dopo, successo il 9 maggio, dopo aver superato innumerevoli scogli giuridici, finalmente la Corte Costituzionale ha ammesso la richiesta del referendum, che si realizzerà il prossimo 20 agosto, proprio in coincidenza con le elezioni di cui stavamo parlando. Quindi questo comporta, diciamo così, a dare anche una certa rilevanza a questo referendum, perché appunto sarà un referendum insieme alle elezioni presidenziali, e anche perché pone un problema molto grosso rispetto allo sfruttamento delle risorse dell'Ecuador. Peraltro tutto questo è iniziato proprio dal governo di Correa. Correa era un economista che comunque aveva delle idee insomma progressiste, diciamo così, di sinistra, ma che appunto poi ha un po' forzato anche l'assetto costituzionale con il terzo mandato, insomma tutta una serie di questioni che si sono poste, che riguardavano anche il rapporto fra Correa, il suo partito e anche i popoli indigeni. Questo aspetto del blocco ITT è effettivamente un aspetto piuttosto importante.
Un altro paese che fa dei grandi accordi con l'Ecuador è la Cina. Parliamo sempre di Cina, in Africa, sta invadendo l'Africa, sta occupando, perché gli interessano le terre rare, ma non solo, anche tutti gli altri minerali. Ecco, invece in Sud America fa degli accordi di libero scambio. Questi vanno anche bene per paesi come l'Ecuador, ha parlato come di una grande vittoria il raddoppio degli scambi commerciali con la Cina, che adesso raggiungeranno i 13 miliardi di dollari. Bisogna vedere se i cinesi adotteranno lo stesso metodo che stanno usando in Africa, cioè quello del strozzinare il paese con cui fanno gli accordi. Probabilmente l'accordo prevederà anche delle infrastrutture come quelle che faranno in Perù, Costa Rica e in Cile. Guarda caso sempre dei paesi retti dalla destra del Latino America.
Beh, i cinesi poi da questo punto di vista, come dire, non vanno molto per il sottile, cioè nel senso che non entrano nel merito del tipo di governo che,
certo,
appunto nei paesi con cui loro fanno gli accordi. In Perù, per esempio, il porto di Cajao già è stato comprato dai cinesi e cominciano ad avere in tutta l'America Latina una presenza molto rilevante. C'è anche un altro aspetto, che in America Latina c'è il triangolo del litio, che comincia ad avere una certa rilevanza, soprattutto in quanto materia prima per fare le batterie delle macchine elettriche, che si trova in Bolivia, che si trova in Argentina, e che quindi sarà oggetto di interessi da parte delle multinazionali, ma non solo. C'è una notizia piuttosto interessante che riguarda la decisione del Parlamento peruviano di consentire l'arrivo dal 1° di giugno, cioè da oggi, di militari statunitensi nel territorio peruviano. E questa decisione è stata stata molto criticata dalle opposizioni come sostanzialmente una perdita di sovranità, ma evidentemente ci sono degli interessi a Washington che inducono gli Stati Uniti ad avere un controllo più preciso, più pregnante sul territorio.